Venerdì 24 febbraio 2023, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Zai Time. Oggi una puntata speciale, in mia compagnia, come sempre, Francesca Barbato. Ciao Fra, buon pomeriggio e bentrovata.
Buon pomeriggio a te Chiara e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto. Ebbene sì, Zai Time, non nella sede di Via Nazionale, siamo in trasferta. Una trasferta vicina però.
Vicinissima però, comodissima, facciamola più spesso.
Assolutamente sì, perché ci troviamo in una delle sedi di Arci Solidarietà Onlus. Siamo qui vicino Termini e siamo qui per raccontare un progetto che abbiamo già raccontato in altre trasmissioni radiofoniche, ma oggi lo facciamo direttamente con i protagonisti, quindi è un grande onore e piacere parlare di Storie senza fissa dimora, il libro che è nato poi di fatto da un interessante laboratorio di narrazione realizzato nel quadro del progetto Strada Maestra.
E sì, ne parliamo con chi questo progetto lo ha realizzato. Prima però, Francesca, permettimi di ricordare, oggi è una data particolarmente dolorosa perché siamo a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Un anno fa ci svegliavamo con uno dei più brutti risvegli, almeno che io possa ricordare. A un anno forse non ci informiamo più come allora, non siamo più traumatizzati come allora, ma insomma l'orrore continua, la guerra continua, e quindi è giusto continuare a parlarne, a ricordarlo e naturalmente anche ad approfondire la tematica, sempre invocando la pace che si possa raggiungere il più presto possibile. Andiamo a introdurre i nostri ospiti, Francesca.
E allora, come anticipato, il progetto è Strada Maestra, capofila ovviamente Arci Solidarietà Onlus. Parliamo anche di un progetto sostenuto dai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Oggi entriamo nel vivo del progetto e lo facciamo con i nostri ospiti in studio. Do quindi il benvenuta, ben arrivata. No, siamo noi che siamo arrivati.
Sì.
Quindi
effetti, sì,
siamo
bene.
Noi ospiti a casa loro. Quindi buon pomeriggio a Silvia Renzitti, educatrice e coordinatrice del progetto.
Buon pomeriggio.
Ciao Silvia, buon pomeriggio.
E un buon pomeriggio anche al nostro Alessandro Delfino, assistente sociale del progetto.
Buon pomeriggio.
Ciao Silvia, ciao Alessandro. Ricordiamo anche e ringraziamo Roberto Latella, che non è fisicamente presente, ma insomma che è stata una parte fondamentale del progetto.
Assolutamente. Allora, partiamo proprio dal progetto, quindi chiedo magari intanto ad Alessandro, no, di fare una breve presentazione per coloro che ci stanno ascoltando oggi per la prima volta, come è nato il progetto e soprattutto perché.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Come avete anticipato già voi, progetto Strada Maestra è sostenuto con i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese e patrocinato dal municipio Roma 1 Centro, perché abbiamo svolto il servizio proprio a Piazza Vittorio, ed è stato realizzato da Arci Solidarietà in collaborazione con Binario 95. Il progetto, diciamo, partiamo dall'idea, è nato per valorizzare le competenze di chi è senza fissa dimora e per contribuire a cambiare lo sguardo della comunità su chi vive in strada. Cioè, diciamo, i senza fissa dimora molto spesso sono considerati come un problema al decoro urbano o ancora con atteggiamento compassionevole, ma mai come persone che possono essere utili per la comunità. E nel corso di questi anni noi, insomma, abbiamo lavorato in diversi progetti e ci siamo resi conto di come tutti hanno delle risorse, dei talenti, e che comunque il fatto che ci siano tante persone che vivono in strada con queste competenze poi è una perdita per tutta la società intera. Strada Maestra, diciamo, è composta da varie azioni. Una di queste era quella del camper, che è stato presente a Piazza Vittorio per un anno, ogni martedì per 4 ore al giorno. E l'equipe era composta da un assistente sociale, che ero io, c'era una psicologa e poi alternativamente c'era anche l'educatrice professionale, insomma, più o meno eravamo in due o in tre. E, diciamo che ci siamo messi a disposizione delle persone che hanno voluto parlare con noi davanti a un caffè e a un San Pietrino, che è un gelato che ha offerto la gelateria Fassi, che proprio sta lì vicino a Piazza Vittorio, e il caffè, mentre il caffè è stato offerto da Francesco Ciamei. Quindi noi praticamente il setting era un tavolino fuori dal camper dove ci sedevamo e parlavamo con le persone che si volevano fermare, insomma. E oltre al caffè, appunto, e al gelato, comunque si raccontavano in qualche modo. E poi quindi abbiamo conosciuto tante persone che possono essere sia senza fissa dimora, ma anche gli abitanti dell'Esquilino, perché c'erano molti curiosi che si fermavano a chiederci cosa facevamo. Con alcuni di queste persone abbiamo proprio stabilito dei rapporti di fiducia, e infatti ci venivano a trovare ogni settimana alcuni di loro. Altri chiaramente sono state cose di passaggio e non sono più tornati, però alcuni, diciamo che comunque, anche se stavamo un solo giorno a settimana, si ricordavano di passare da noi anche solo per salutarci, diciamo. Poi in questi casi abbiamo raccolto appunto alcune storie, ma non solo. Comunque sì, il servizio era prevalentemente rispetto a questo, no? A questa idea un po' più culturale, no? Però comunque le persone hanno anche problemi di tipo assistenziale, quindi comunque abbiamo anche fornito delle informazioni per quanto possibile rispetto ai servizi presenti sul territorio. E quindi, che ne so, dal corso di italiano per stranieri, dove si fa, o comunque ad esempio anche il problema della residenza, perché molti senza fissa dimora appunto non hanno una residenza, e quindi e purtroppo a Roma è un problema non avere la residenza, perché poi non hai accesso a nessun servizio. Quindi per fortuna esiste la residenza fittizia di Modesta Valenti, che è uno strumento che può essere utilizzato dai senza fissa dimora per poi poter accedere a tutti i servizi che ci sono.
Ecco, e da qui è nato poi il libro, Alessandro, il libro che abbiamo oggi anche tra le mani, qui fisicamente presente, Storie senza dimora. Silvia, è stato un progetto di grandissima soddisfazione, no? Anche proprio l'elemento di vedere stampato il racconto, di averlo tra le mani, insomma, cosa ha significato questa esperienza da una parte per voi educatori, insomma per gli assistenti sociali, dall'altro lato invece poi lo approfondiremo anche con le loro voci dirette, anche per chi è stato il diretto protagonista.
Allora, il libro di cui tu stai parlando nasce da un laboratorio di narrazione appunto all'interno del progetto Strada Maestra, e questo laboratorio nasce all'interno dell'idea di voler portare appunto alla collettività una visione diversa degli abitanti della strada, che fosse senza partire da stereotipi o da classi appunto sociali, ma ci si incontrasse all'interno della loro visione del mondo, del sentire delle persone che abitano la strada. Quindi abbiamo cercato di costruire uno strumento che potesse permettere un incontro fra persone, e per questo appunto abbiamo utilizzato il tema narrativo e quindi l'utilizzo della scrittura, perché ognuno di noi è portatore di una storia personale, ma anche parte di una collettività, di una storia collettiva. Pertanto dare libero spazio alla propria creatività, alle proprie emozioni, non solo aiuta l'individuo a dare senso e nuovo senso alla sua vita, alle sue esperienze, ma arricchisce chi le riceve. E pertanto abbiamo pensato che questo potesse essere un ottimo strumento di incontro. E il laboratorio di narrazione, quindi, viene... le persone che vi partecipano sono persone che abbiamo incontrato sia all'interno dell'esperienza del camper, ma anche tra persone che frequentano quotidianamente il centro diurno di Binario 95. E, abbiamo strutturato questo laboratorio in 5 incontri. E questi incontri sono stati favoriti anche dall'aiuto di una operatrice di Binario 95, Sabrina Briotti, che ci ha aiutato molto. E questa esperienza, devo dire che è stata un'esperienza di grande condivisione e di grande sostegno fra le persone che hanno partecipato. Soprattutto nella parte della scrittura, ognuno ha potuto utilizzare i canali che meglio preferiva, quindi quello del disegnare, e infatti c'è una persona che ha illustrato le storie che sono state scritte, oppure ognuno ha scelto come scrivere, se scrivere in privato o scrivere a casa. Ma comunque in tutte le volte che ci siamo incontrati fra i partecipanti c'è stata una grande collaborazione, una grande voglia di condividere e di costruire insieme questo percorso. Infatti e la pubblicazione che ne esce fuori è un esempio di storie importanti che passano sia da esperienze personali, ma che vanno ad affrontare dei grandi temi come quello dell'amicizia, dell'amore e della cooperazione, per cui è veramente una grande esperienza, è interessante da portare.
Assolutamente, c'è una parola chiave che secondo me racchiude il tutto, che è appunto quello di storia. Ricordare che dietro ogni persona c'è una sua storia, un suo bagaglio di esperienze, di emozioni, di sensazioni che attraverso questo progetto hanno voce e diventano centrali. È importante ricordarlo, come dicevano sia Silvia e Alessandro che avete appena ascoltato, perché dietro la narrazione che viene fatta spesso esternamente sui senza dimora c'è il rischio di dimenticare l'elemento essenziale, ossia che sono persone prima di tutto. Dato che secondo me questo è un aspetto molto educativo, vi chiedo se questo progetto andrà anche nelle scuole, per esempio.
Sì. Allora, il progetto è stato rifinanziato, quindi avremo tutto il 2023 per fare tutta una serie di altre azioni. Nel mese di marzo andremo in una scuola media, alla Gramsci, dove appunto porteremo il libro e ci saranno degli autori se vorranno venire e faremo fare appunto, porteremo questa tematica fra i ragazzi e faremo fare dei laboratori. Il progetto è stato già portato all'Università Roma 3 e abbiamo fatto degli incontri con gli studenti, Massimo era presente e quindi sì, faremo ancora tante altre cose per appunto per arricchire la comunità.
A breve ci prenderemo una pausa musicale e poi entreremo nel vivo, inizieremo a sfogliare insieme anche il libro. C'è però un'altra parola chiave, andiamo per parole chiave oggi Francesca, che è la positività. Le storie sono accomunate tutte un po' da questo filo, no? Che da un certo punto di vista ci sorprende, perché si tratta poi di storie e vite molto dure, difficili, insomma, che ci sia questo lieto fine, questa positività è un elemento sicuramente molto positivo, Alessandro.
Sì, in realtà questo è una cosa sempre che è stata fatta nel laboratorio, perché appunto si voleva poi portare una visione anche positiva del futuro, no? Era un po' quello anche il senso delle storie, perché appunto si può uscire da una situazione difficile in maniera positiva, quindi quello è un po' il senso che abbiamo voluto dare.
Silvia?
Beh, questo è il potere proprio appunto della narrazione, il poter riraccontare il proprio mondo, le proprie esperienze, a volte anche modificandole o riflettendoci e quindi producendo delle nuove visioni, e quindi sicuramente queste le storie che abbiamo raccolto lo dimostrano, sono tutte storie di speranza che guardano a un futuro e a dei traguardi raggiunti.
E siamo curiosissimi di entrare allora nel vivo di questo libro Storie senza dimora. Ci prendiamo una piccola pausa musicale, voi restate con noi sintonizzati su Zaytime.
Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia, è un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo i police, era bello finché ha bussato la police. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce riconosco, noi non siamo come loro. È bello, 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 bello stare così davanti a te in ginocchio, sotto la scritta al neon di un sexy show. Se amarsi dura più di un giorno, è tornerò un lunedì. Come si salva un amore se è così distante? È finita la poesia. È un anno che mi hai perso e quel che sono non volevo esserlo. Eravamo da me, abbiamo messo i police, ridevamo di te che mi sparivi nei jeans. Fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora di, va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci presta come un tango e ci fa dire amore. Fra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco. Noi non siamo come loro. È bello, 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 bello stare così davanti a te in ginocchio sotto la scritta al neon di un sexy shop. Se amarsi dura più di un giorno è bello.
E il brano che state ascoltando in sottofondo è Tango di Tananai, brano portato a Sanremo che parla purtroppo di quello di cui abbiamo ricordato in apertura, ossia il conflitto, la guerra in corso, e nelle immagini del video si vedono appunto la storia d'amore di questo soldato ucraino appunto diviso purtroppo dalla ragazza. Torniamo però ad oggi, torniamo a venerdì 24 febbraio, io e Chiara Di Paola siamo qui nella sede di Arci Solidarietà Onlus per ricordare un altro bellissimo progetto, ossia Strada Maestra. Stiamo entrando nel vivo dei racconti, delle storie, delle persone che hanno reso possibile raccontare questo progetto, e lo facciamo subito con il nostro primo ospite, nonché anche protagonista nel libro con il suo racconto. Siamo infatti in compagnia di Joseph, autore del racconto Joe, il vagabondo innamorato.
Ciao anche... Joseph, buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Stavi dicendo, Francesca, poi ti ho interrotto, che però è anche attore.
Esatto, esatto, attore nel cortometraggio di Claudio Casale, ricordiamo anche il titolo, Esperienze di strada. Quindi doppio ruolo, sia quello dello scrittore, dell'autore, ma anche quello dell'attore.
Sì, infatti è un doppio ruolo che ho fatto, perché prima avevo scritto all'inizio il libro, poi dopodiché sono andato a girare questo cortometraggio che ho fatto insieme al regista Trastevere.
Partiamo però dalla tua storia, la storia che possiamo leggere all'interno di Storie senza dimora, una storia che ha come tema centrale l'amore. Ecco, partiamo proprio da qui, se ci parli del ruolo e dell'importanza dell'amore per te.
Ma l'amore per me è una cosa, come per tutti quanti, è una cosa importante, perché senza amore non si può vivere, altrimenti diciamo le nostre giornate e vita sarebbe senza colore. Diciamo, per me la storia di Joe Vagabondo Innamorato è nata, diciamo, da una cosa che di un passato mio, prima che io venivo qua in Italia, che qualcuno dei miei familiari voleva farmi sposare con la mia cugina, no? E siccome che io da bambino sempre sognavo di trovare una ragazza straniera, c'era qualcosa in cui che mi chiamava da lontano. All'inizio non sapevo, però nella storia abbiamo scritto il fatto che c'era come un suono dolce e flauto che mi chiamava da lontano, e così dopo un po' di tempo, per destino, ho dovuto lasciare casa mia e sono venuto proprio a cercare questo amore mio che lo sognavo da bambino, e infatti dopo tanti anni l'ho ritrovata.
Da dove vieni, Joseph, se posso chiedertelo?
Dal Libano.
Dal Libano. Francesca, una curiosità per Joseph.
Sì, abbiamo parlato, no, del cortometraggio, Esperienze di strada. Vuoi raccontarci l'esperienza e come è stato anche proprio il ruolo dell'attore?
Ma a dirti il vero, per me non è stata la mia prima esperienza che ho girato un cortometraggio. Già sono stato intervistato più di una volta in passato, sia per diversi motivi, uno dei quali una volta mi hanno intervistato, sono uscito anche su Rai 1, per il fatto, siccome che tempo fa facevo il parcheggiatore a Trastevere, e c'è stato un litigio una volta con un altro ragazzo lontano da dove lavoravo io, e ha vinto la causa. E sono venuti dei giornalisti in giro a cercare i parcheggiatori, uno dei quali ero io, che mi sono venuto a intervistare. Io non ho visto l'intervista in TV, però tanta gente che veniva al parcheggio a Trastevere mi hanno detto: ma guarda, abbiamo visto su Rai 1 in TV. Ma come, sì, l'intervista che ti hanno fatto. E così, diciamo, in più ho fatto qualcosa anche a casa mia, insieme ai miei amici. però non è che era una cosa seria, ma era giusto, diciamo, come prova per passare il tempo. Ma la prima vera esperienza è stata quella che abbiamo fatto con Strada Maestra insieme a Silvia e Roberto, e la seconda è stata insieme al regista.
Ecco Joseph, parlavamo prima con Silvia Alessandro, le storie che sono raccolte in Storie senza dimora spesso hanno un lieto fine, anche la tua è così, senza che ci racconti il finale, perché questo lo lasciamo naturalmente ai lettori, però qual è l'importanza anche di così trovare una linea di positività nonostante immagino, no, una vita anche complicata e dura?
Beh, nonostante la complicazione e tutto, a volte che uno può incontrare nel suo percorso, però l'importante è se sta cercando qualcosa di, insomma, che può rendere felice, allora cerchi sempre di andare a trovarlo e cercarlo. Io, diciamo, per 17 anni quando cercavo questo amore mio che ancora non so dove sta, lo stavo cercando dappertutto, ho passato 17 anni in solitudine, però dopo 17 anni sono riuscito a trovarla, è stato un caso, anche se adesso, diciamo, da qualche anno non la vedo, però ci sentiamo tutti i giorni al telefono perché lei non è di Roma ma di Napoli, quindi è un po' distante da Roma, però ci siamo sempre a contatto io e lei, e ogni giorno per me, diciamo, c'è qualcosa in più che si mette a questa storia, diventa sempre un po' più grande.
Beh, vedi che romanticismo, no? L'essenza dell'amore, due cose. La prima è che di costruire piano piano, no? Ogni giorno c'è qualcosa in più, è ricordato.
Diciamo, anche come si dice nell'amore, anche se la lontananza ti fa...
Rafforza, aiuta.
Ma anche la lontananza a volte fa la stessa forza e diventa sempre l'amore più grande.
Giusto. E poi il fatto che l'amore sia fatto di tanti colori, tante sfumature.
Sì, è vero.
Sfumature che sicuramente sono presenti nel racconto, che siamo curiose di sapere e facciamo leggere al nostro Alessandro.
Ecco, sì. Allora, Joe il vagabondo innamorato, la storia. Joe era un ragazzo giovane e forte. Viveva in una grande città piena di gente e di colori. La sua famiglia, così come la città, era accogliente. Ma Joe, sì, da quando era piccolo, sentiva il bisogno di altro, di un viaggio, di esplorare il mondo, di creare una strada tutta sua. Sentiva che c'era qualcosa che lo spingeva alla partenza, ad andare oltre la vita di tutti i giorni. La sua famiglia questo però non lo accettava. Non comprendeva la sua anima di sognatore e aveva già immaginato per lui un matrimonio e una vita normale. Eppure Joe si sentiva speciale. Il destino gli venne in aiuto quando nel suo paese scoppiò una guerra, una delle tante guerre che Joe non amava e che non voleva combattere. Fu la spinta decisiva per fuggire. Così cominciò il viaggio di Joe, vagabondo turista. Un giorno in un bar del centro storico, Joe fu rapito dalla bellezza di una ragazza che stava in piedi davanti al bancone. Gli sembrò come se il tempo si fosse fermato, fu un attimo e capì che era lei la donna che inseguiva da anni e che abitava i suoi sogni sin da ragazzo. Joe la guardò dritto negli occhi, raccolse tutto il suo coraggio, si avvicinò e le disse: ci conosciamo? E forse, può darsi. Il ghiaccio ormai era rotto ed entrambi sembravano capire che non era un incontro qualsiasi. Ma Maria Sol è il nome della donna che Joe incontrò, una ragazza molto solare, estroversa, vivace, allegra e semplicemente straordinaria. Leggo altri estratti perché altrimenti... Allora, a un anno dall'incontro, nel pieno della felicità dei due innamorati, ci fu un fatto inaspettato. Maria Sol si trovò costretta a tornare nella sua città di origine per accudire gli anziani genitori. Joe avrebbe tanto voluto seguirla, ma una serie di importanti affari e contrattempi lo costrinsero a rimanere a Roma. un altro amore forse non avrebbe resistito a una così grande distanza, ma l'amore tra Joe e Maria Sol non era un amore qualsiasi. E così continuarono a sentirsi telefonicamente e il loro sentimento sopravvisse anche al vento che spazzava via tutto.
Joseph, ma la tua anima gemella è al corrente di questa storia, sa che è anche in parte dedicata a lei?
Ma in realtà penso che lei lo sa, anche se...
Lo devi sapere, scusa, cioè io mi scioglierei, vabbè.
Vabbè, non è che ho detto proprio che lei c'entra qualcosa, però prima che noi stampavamo il libro avevo già letto la storia a lei e lei si è immaginata qualcosa, però non mi ha detto niente. Però si vede che nel mio racconto, insomma, gli anni, il tempo, lei ha capito, perché avrà fatto pure i suoi calcoli. Solo che ha visto che il suo nome era un altro nome d'arte, diciamo.
Allora perché... magari si è pure ingelosita, scusa,
No, però ha fatto i suoi calcoli, dice, ma forse sono io, perché poi la storia è quella, no? Magari un po' più con un nome anche d'arte, ma d'altronde molti lo utilizzano, no? Un pseudonimo, anche per privacy, per mantenere un po'
per
di riservatezza, no?
Esatto.
Ci prendiamo una pausa musicale, Fra, e poi torniamo con un altro brano, un'altra storia e un altro ospite. Noi restiamo sempre su Zaytime, ci ascoltiamo questo brano di Rosalia e poi torniamo con Storie senza dimora.
Baby, no me llame, que yo estoy ocupada, olvidando tu male. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale. Yo ando desde chava a loca, bajé con un flow nuevo, caja baby hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando desde chava a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yo voy con la falda, arroca. Piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, al fin del problema. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca.
Rosalia De Specia, Zaytime, la prima trasmissione radiofonica dedicata agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori, partecipata da loro quando siamo nei nostri studi, oggi invece partecipata dai volontari e dai protagonisti di Arci Solidarietà Onlus, in particolare del libro Storie senza fissa dimora. Ritroviamo Silvia, ben ritrovata.
Ciao.
E diamo il buon pomeriggio, il ben trovato al secondo protagonista, Leo, autore del racconto La storia di Timbo alla conquista della grande città. Ciao Leo, ben trovato.
Ciao.
Il microfono Leo, ricordati di parlare bene vicino.
Ciao,
buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Oh, eccoti Leo, benvenuto ovviamente, grazie per essere qui insieme a noi. Ci fa molto piacere conoscerti perché anche tu sei un altro autore del libro.
Vero, sì.
Allora, partiamo dalla tua storia. Intanto il racconto, la storia di Timbo alla conquista della grande città. La tua storia ha come tema il viaggio, viaggio migratorio, e propone una visione di mondo basata sulla cooperazione e sul desiderio di trovare un equilibrio tra vita urbana e vita agricola. Vuoi dirci qualcosa di più?
Vi ringrazio veramente, so che sono molto contento di Timbo, perché anzi per tanti genti che sono qui in Italia lo sanno già che è un nome di un immigrato, viene lontano anche se è immigrato per la vita della città o agricola o dell'agricoltura così, ma Timbo anche nel suo paese di origine è un contadino, vive con gli anziani, e quando è arrivato nella città come questa città, Roma, ha sempre nella sua mente, nella sua mentalità, come la sua vita di un contadino dove ci sono gli anziani e anche i bambini, ma in una società adesso che è civilizzata, che si parlano dei rispetti delle leggi, che dobbiamo rispettare le leggi, lo sapete, una società moderna, civica e così, ma Timbo che è un contadino a Roma ha pensato, ha voluto di non rimanere discriminato, ha voluto integrarsene in una società come anche di questa città di Roma, dell'Italia, che è una grande città. Ma Timbo sapeva e ascoltava tanto, si parlano dell'ambiente, anche si parlano di come dei decori urbano così, delle città così, ma Timbo ha voluto soltanto portare avanti la sua educazione, di lavorare, di vivere insieme con gli anziani, e tanti anziani sono anche nelle periferie di questa città grande, Roma, e vivono nelle cooperative o nelle case che chiamiamo degli anziani. Dunque Timbo ha voluto veramente fare nella città dove ci sono tanti palazzi, non come da lui dove vieni, ha capito che ci sono barconi e si può fare un poco di giardinaggio anche sopra, e anche si può fare anche di giardinaggio non sopra ma nei luoghi dei palazzi. Ci sono i posti che si può ogni mattina annaffiare i fiori e le verdure, e Timbo ha voluto fare questo e rispettare, aiutare anche le persone di sapere proteggere queste, avere un'idea di proteggere l'ambiente, la natura. Ma Timbo ha fatto tutto di lavorare in una cooperativa nella periferia della città grande come Roma.
Mi piace che Roma diventa la città grande, no? Nel tuo racconto. Leo, c'è anche qualcosa di te in questo racconto? In parte hai scritto anche qualcosa che ti riguarda, o è una storia di fantasia?
No, anche in Italia lo sa che le autorità di questo paese, che si occupano anche delle leggi e guardano noi che siamo immigrati, soprattutto parlano di nel tempo di raccogliere pomodori o le frutte, parlano delle leggi delle leggi per prendere addirittura o fanno sanatoria, mm-hmm, per avere documento per non subire lo schiavismo,
sì, assolutamente.
Perché i diritti in una società civilizzata sono molto importanti, anche per vivere. lo sanno che senza documento veramente in una società moderna come la città di Roma, in queste che parliamo, una città dell'amministrazione dell'Italia, lo sa che senza documento in una città civilizzata sei veramente
assolutamente discriminato. Sì, Leo, sì, ecco, sì. La storia di Timbo, la conquista della grande città, sì. Che poi la grande città, insomma, ce l'hai fatto capire bene, è sicuramente anche Roma, no?
Anche Roma, sì.
È una città che hai imparato a conoscere bene. Da quanti anni sei qui in Italia, a Roma, no. E da dove vieni anche te?
Io vengo dall'Angola, però di certo ho lasciato Sudafrica nel 1993, quando il presidente Nelson Mandela non è ancora era eletto democraticamente presidente del Sudafrica, ma l'avevo lasciato là, era libero e viveva come la vita quotidiana in Italia che vediamo nelle televisioni o nei giornali. Come oppositori in quel tempo era libero, ma oppositori molto forte al governo dei bianchi che erano, lo sapete, in quel tempo al potere in Sudafrica. Ma ero arrivato in Italia in quell'anno, nel 1993.
Allora un bel po' di anni, insomma, anche sì. Per raccontare la tua storia. Silvia, vogliamo entrare anche con te all'interno proprio del testo del racconto del nostro Leo, la storia di Timbo, la conquista della grande città. Ci leggiamo anche di lui un piccolo brano.
Ok, allora, la storia di Timbo alla conquista della grande città. Il protagonista della nostra storia è un uomo che porta con sé un grande sorriso, un sorriso che racconta la sua fiducia e la sua speranza nel mondo. Il suo nome è Timbo, un migrante che viene dall'Africa subsahariana e che un giorno arrivò nella grande città. Inizialmente Timbo rimase colpito dai rumori e dai grandi palazzi e dalle larghe vie e quasi ne fu intimorito. Ma la città lo accolse e lui imparò a fidarsi di lei. Lui era stato un contadino nel suo paese, ma ora doveva cercare di adattarsi alla vita urbana e cercava un lavoro diverso che si potesse praticare da quelle parti. Timbo non aveva solo un grande sorriso, aveva anche una grande memoria e non aveva mai scordato il suo passato e la passione per la terra. Eppure si domandava tra sé e sé, la sera prima di addormentarsi, come si può fare il contadino in una grande città? Nella sua ricerca del lavoro, Timbo cercò di utilizzare le sue capacità migliori che lo portavano a entrare in relazione con la vita, la natura e gli esseri umani. Pensò di poter lavorare per aiutare le persone anziane della grande città che, a differenza del suo paese, vedeva spesso essere molto sole. Trovò un lavoro come assistente per anziani, lavorando con queste persone. Però, via via che guadagnava fiducia e scopriva le loro storie, si rese conto che molti di loro in passato erano stati contadini e avevano la sua stessa passione e nostalgia per la terra. Fu così che Timbo e i suoi nuovi amici presero una decisione. Avrebbero unito le loro forze e acquisito un pezzo di terra vicino alla città. Fondarono una cooperativa agricola e cominciarono a produrre prodotti genuini e biologici di vario tipo, pomodori, zucchine, carciofi e anche frutta e olio che vendevano a un'industria agroalimentare. Proprio quando la loro impresa agricola stava decollando definitivamente, però, arrivò una pandemia che portò con sé una grande crisi economica. A quel punto nessuno sembrava dare più importanza ai loro prodotti genuini. La gente aveva paura di circolare liberamente, non andava più a visitare la loro terra per comprare i prodotti o ascoltare la loro strana storia piena di speranza. Timbo e i suoi amici erano davvero preoccupati per la loro cooperativa agricola e non sapevano più come fare.
Yeah. Silvia, è una storia che veramente ha tanti strati di lettura, no? Quella che ha scritto Leo. C'è da un lato questo dualismo, no? Tra natura e città e grande città, c'è il tema della migrazione, ma c'è in parte, e Leo l'ha anche accennato, no? il tema dello sfruttamento dei migranti nei campi. Insomma, veramente ci sono tanti gradi di lettura. Qual è il valore di questa storia, della storia che ha raccontato Leo?
Beh, Leo ci ha portato appunto con gran facilità all'interno della vita e del dramma nel quale le persone che non sono di origine italiana si trovano spesso, che partono dai loro paesi pieni di speranza, con il desiderio legittimo di costruire una vita in un posto che possa essere più accogliente o che riconoscono più adatto a loro stessi, e invece si trovano poi a dover affrontare delle difficoltà enormi rispetto alle possibilità di adattamento e anche rispetto a ciò che trovano nei paesi di accoglienza, che spesso invece li utilizzano per guadagnarci sopra.
È assolutamente da sottolineare questo aspetto, perché spesso ci si dimentica a chiedere anche il punto di vista da chi appunto viene da un altro paese, da un'altra storia, da un altro continente, e deve in un certo senso inserirsi in una città come Roma, che, come detto, appunto una grande città, come tutte le grandi città, anche grandi difficoltà o comunque opportunità e difficoltà contemporaneamente. Quindi bene ricordarlo, e bene che insomma in questa storia venga fatto anche il punto di questo, di quanto ci sia proprio un cambiamento radicale di vita, no? Da uno stile di vita agricola a uno stile di vita urbano, metropolitano, con il caos, i rumori e anche gli odori e i profumi di una città come Roma, completamente diversi. Chiara, è stato veramente, secondo me, è un piacere ascoltare tutte le loro storie, perché offrono vari punti di vista.
Assolutamente sì, e noi siamo curiosi allora di entrare anche nell'ultima storia, quella di Massimo. Prima una pausa musicale e poi entreremo nel vivo anche della storia del nostro ultimo ospite, La Colonia del Marinaro, con l'autore del racconto, Massimo. Leggeremo come sempre alcuni brani.
Dico sempre che non cerco amore, che preferisco badare a me, ma questa non è la verità, vieni a vedere perché. Mi vedono sempre ridere, ma questa non è la realtà. Piango ogni notte sempre per lei, vieni a vedere perché. Dico sempre che odio l'amore, che non mi serve a niente, però prego perché il Signore lo sa che prima o poi lo troverò. Per me voglio te, notte e giorno devo convincerti che capirai che il cielo è bello, perché in fondo fa da tetto a un mondo pieno di paure e lacrime. per me. Voglio te fino in fondo, devo convincerti che capirai.
E su queste note di Cesare Cremonini di Vieni a vedere perché, noi rientriamo in diretta su Zai Time. E l'avete sentito, in sottofondo, il nostro terzo ospite della giornata, la terza storia che ci piace raccontare, sui quali stiamo alzando ovviamente il volume microfoni. Lui è Massimo, e che è anche l'autore del racconto La colonia del marinaro. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Buongiorno a tutti quanti. Scusate il mio handicap, perché non ho dormito come dovevo dormire. Comunque c'ho idee abbastanza chiare.
Ma sì, adesso entreremo nel vivo anche della tua storia.
Vediamo se posso accontentarvi di ciò che mi chiedete.
Tra l'altro, Massimo, sappiamo che tu sei un grande romanista come me e Francesca, quindi già abbiamo qualcosa in comune. Ti è piaciuta la partita di ieri? Sì.
Sì, non ne metto dubbi, perché non l'ho manco vista.
No, ma come?
Allora, hai detto il gol di Dybala, hai detto.
Perché, sì, l'ho saputo da altre persone, perché io sono stato a dormire proprio.
Massimo, un po' più vicino al microfono, mi raccomando.
Stavo male,
che
stavo proprio distrutto, tant'è vero che 14 gocce di Valium o di quello che mi ha purgato.
Non vogliamo sapere, non vogliamo sapere. Massimo, con
questo
te
scivola così.
Eh sì, il microfono è un po', bisogna stargli proprio vicino. Entriamo allora, però, nel vivo del tuo libro, del tuo testo, La colonia del marinaro. Ecco, la tua è una storia di amicizia e di successo, un'amicizia solida e duratura nel tempo, e insomma abbiamo affrontato il tema dell'amore, abbiamo affrontato il tema della natura e della città, con te affrontiamo quello dell'amicizia. Che valore ha nella tua vita?
Allora, l'amicizia nella mia vita è un punto fermo di concretezza basata su socialità ambo le parti e un credo vivere in quei posti che si chiamano meandri della solitudine, diciamo. Quando fai un'amicizia concreta c'ha un certo valore sia rispettivo che sociologico, e quindi cerchi di approfondire questo elevato senso dell'humor per passare le peggio intemperie che succedono. E una volta uno che si è preparato, insomma, ne trae vantaggio, diciamo, con lo scritto. E è chiaro che i personaggi di questo Colonia del Marinaro sono, diciamo, personaggi di pura invenzione mia, e ho fatto sì che quattro elementi di questo, diciamo, collegio abbiano avuto la testa sulle spalle, e hanno avuto tutti e quattro, oltre che una grande amicizia, un grande desiderio di evadere da questo collegio e andare per i fini internazionali ed europei. Tutti e quattro poi, essendo anche beneficiari e avendo dei soldi abbastanza liquidi alle banche e alle poste, hanno prelevato tutto il loro, diciamo, incasso e sono partiti alla volta dell'America, e hanno girato tutta l'America, hanno comprato delle, come si chiama, appezzamenti di terra, gli hanno dato un valore giuridico e quantificativo, diciamo, no? Dove ci hanno costruito il ranch e cavalli da corsa, allevavano cavalli puro sangue e bensì anche cavalli da corsa. E
il sogno americano, Massimo, insomma,
sì,
no? È un sogno anche
americane,
che sono riuscite anche
da fare sto ranch
a realizzare il loro sogno.
Allora, intanto Massimo, abbiamo capito che sei uno scrittore, perché anche la tua proprietà di linguaggio lo nota, proprio lo fa vedere, quindi ami scrivere. Vuoi parlarci del valore che ha per te la scrittura?
Allora, poc'anzi per me la scrittura ha un valore tecnico, giuridico e mentale, sociologico, diciamo, in campo, diciamo, persuasivo di tante tante persone. Ma c'è chi c'ha, diciamo, estro nella propria scrittura e chi magari ne se ne avvede copiando le altre. Ma io non so di quel
parere. No, meno male.
Anche se mi rubano un manoscritto, a me poco me ne frega, perché
non c'è uno scrittore a cui ti ispiri, no, Massimo, che prendi un po' come modello?
No, no, io una volta tutto che mi sparisce un mio manoscritto, io me lo rifaccio con comodo.
Giusto.
Perché tutta roba mia, non è da dire che
Vogliamo entrare però nel vivo del tuo brano, anche con l'aiuto di Alessandro, e leggere alcuni stralci del suo testo. Massimo, a te la sì, buonanotte Alessandro, a te la parola per leggere alcuni stralci del racconto di Massimo.
Va bene.
Sì, eccomi. La colonia del marinaro. Ci sono tante persone che vogliono cambiare vita, ma non ci credono abbastanza. Allora si radunano in un centro per provare a passarla nel migliore dei modi. In un luogo così nasce la nostra storia. In questo centro marinaro si incontrano delle persone con problemi di socialità, ma contro ogni aspettativa quattro di loro cominciano ad andare d'accordo e prendere sul serio la loro amicizia. I nomi sono di pura e strampalata fantasia. Il luogo si chiama la colonia del marinaro ed è qui che si frequentano i quattro amici. George, un ingegnere nautico slavo di 48 anni, in gamba, con una vita dispendiosa e affaticata alle spalle. Paolo Lucio, un ragioniere di 61 anni, con esperienza nell'ambito dei lavori di ristrutturazione di palazzi e chiese. Anche lui coltiva l'hobby della nautica, ma ci va solo ogni tanto perché è troppo tifoso della Roma. Lauretano, un geometra di 59 anni, che vende contratti di aziende, anche in campo nautico. Anche lui ha avuto una vita dispendiosa e frenetica, con esperienze incredibili, vissute con sceicchi e panfili di 12 metri. Claudietto, un uomo di 60 anni, costruttore balneare, con 30 anni di esperienza in campo mercantile e appassionato di golf. Dopo molto parlare, decisero insieme di realizzare un progetto. Presero in banca ogni risparmio e li unirono per costruire una palazzina intera tutta per loro, con annessi e connessi. Cominciarono così a progettare dei lavori da cui pensavano di trarre profitto anche a livello internazionale, fondando così la Holding Corporation Italiana con capitali all'estero. Man mano che l'azienda cresceva, crescevano anche le risorse a livello europeo. Decisero così di fare insieme un viaggio in America per vedere di persona come poter investire al meglio i loro profitti. Scelsero la zona di Chicago. Una volta arrivati lì, scelsero un hotel di nome Miami. Passarono molte giornate in quella città fino ad allargare il loro raggio d'azione a Boston. Si accorsero ben presto però che avevano una grande nostalgia del loro paese e la necessità di tornare alle vecchie abitudini. Niente più lussi, si dissero, e scelsero invece una vita ritirata, compensata da un decoroso andirivieni per lavori di nuova progettazione. Dopo aver accumulato abbastanza denaro, decisero di ritornare in Italia. Il loro progetto era quello di passare il resto degli anni in una mega villa presso il Circeo.
E insomma, e poi il continuo delle storie lo potrete leggere, no Massimo, all'interno del libro Storie senza dimora, il libro realizzato nell'ambito del progetto Strada Maestra, realizzato da Arci Solidarietà Onlus, di cui oggi siamo ospiti. Massimo, anche in questa storia c'è qualcosa di te, di personale, o è una storia di pura invenzione?
Guardi, diciamo che questa qui è un'autoriflessione che ho fatto io personalmente, perché io ho messo quattro elementi, diciamo, in fase di vecchiaia, e anche io ho avuto un certo inquadramento, diciamo, a livello culturale e sociologo, perché stavo in un collegio dall'età di 8 anni fino ai 19 e quindi stavo presso le suore della colonia di Colonia Domus Maria, le sorelle di Maria, che si trova a Perugia. Io lì ho formato il mio primo carattere e quindi da lì me ne sono uscito a testa alta, perché, come ripeto, ho avuto un grande insegnamento e una certa forza psicologica e mentale.
E che poi si vede anche all'interno del tuo brano. Siamo giunti in chiusura della nostra trasmissione, un breve saluto con Silvia e Alessandro, che sono stati insomma anche i protagonisti del laboratorio, dell'intera iniziativa di Storie senza fissa dimora e di Strada Maestra. Silvia, è stato un bel successo anche insomma realizzare questa trasmissione insieme, portarli qui e poterla far ascoltare in diretta nazionale, insomma queste voci che pian piano si amplificano sempre più, e noi nel nostro piccolo siamo orgogliosi di essere stati il vostro microfono.
Grazie mille.
E noi anche di voi.
Grazie. Bene. Grazie a Massimo, grazie ad Alessandro, naturalmente Francesca ad Arci Solidarietà Onlus che oggi ci ha ospitato.
È stata sicuramente una bellissima occasione per raccontare questo bel progetto. Ricordiamo, nasce tutto da Strada Maestra, il libro Storie senza fissa dimora, il frutto del laboratorio di narrazione realizzato nel quadro del progetto sostenuto dai fondi dell'8x1000 della Chiesa Valdese con Arci Solidarietà Onlus. Ringraziamo di nuovo Silvia Renzitti, educatrice e coordinatrice del progetto, e Alessandro Delfino, assistente sociale del progetto, e soprattutto Joseph, Leo ovviamente e Massimo per essere stati con noi.
Ricordiamo per concludere che una parte del ricavato della vendita di questa pubblicazione sarà devoluto alle persone senza dimora che hanno contribuito alla sua realizzazione. Alessandro, dove si può, o Silvia, dove si può trovare questo libro? Silvia, come si può partecipare, insomma, e come si possono leggere le loro storie?
Allora, il libro si può trovare nella sede di Binario 95 e nella sede di Arci Solidarietà Onlus, quindi ci potete contattare tramite email o venire a trovarci e c'è la possibilità appunto di acquistarlo.
Francesca, con noi l'appuntamento è a lunedì prossimo, torniamo dalle 15 alle 16 su Hot Block Radio, Radio Zenit, Radio Jeans, sempre dagli studi di Via Nazionale 5, o meglio, di nuovo dagli studi di Via Nazionale 5 a Roma. Ci sarò io e Riccardo, perché tu invece sarai all'Istituto Pacinotti Archimede di Roma per il progetto Scuole Aperte il Pomeriggio.
Assolutamente sì, grazie a te Chiara Di Paola e grazie a tutti coloro che sono stati all'ascolto anche oggi di Zai Time.
Ciao, buon fine settimana.